L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:05 minuti, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta da Cevio. Siamo ospiti del Museo di Valmaggia, pronti a scoprire le tante novità del museo. Lo faremo nel corso dell'intera mattinata, soffermandoci dapprima sul percorso dei grotti, un sentiero didattico che vuole favorire la scoperta e la conoscenza di questo eccezionale mondo in apparenza improduttivo. Con noi naturalmente anche i due esperti dell'Ora della Terra, pronti a rispondere alle vostre domande da casa. Tiziano Pedrinis, un buongiorno.
Buongiorno Lara, un buongiorno a tutti.
Alfredo Baratella, buongiorno anche a te.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
E allora diamo subito i nostri recapiti. Il numero di telefono per chiamarci in diretta è questo: 084803 0808. Il numero di WhatsApp per inviarci le vostre fotografie, le vostre problematiche negli orti, nei giardini, è questo: 076 321 11 13. Dai, ve li ricordo ancora una volta. Il numero per chiamarci 084803 0808, mentre il numero di WhatsApp è questo: 076 321 11 13. Si parte con lei, Nella Martinetti.
Gavina, figlia da marita. Vedovella mia, vedovella, gavina, figlia da marita. Vedovella mia, vedovella, gavina, figlia da marita. La seppa salla leva, va là, tirati in là. La seppa salla leva, va là, tirati in là. La seppa salla leva, va là, tirati in là. La leva di dispera. Quando saremo in chiesa davanti al cappellano, tu mi darai la mano, tu mi darai la mano. Quando saremo in chiesa davanti al cappellano, tu mi darai la mano e mi dirai di sì. Quando saremo in chiesa davanti al cappellano, tu mi darai la mano, tu mi darai la mano. Quando saremo in chiesa davanti al cappellano, tu mi darai la mano e mi dirai di sì. Aveva gli occhi neri, 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 la faccia d'un bambino appena nato. L'ho visto ieri sera, l'ho baciato. L'ho visto ieri sera, l'ho baciato. La bala va in filanda a lavorare per guadagnarsi il pane col sudore. L'ho visto ieri sera far l'amore. L'ho visto ieri sera far l'amore. Bionda, bella bionda, oi biondi nella d'amore. Bionda, bella bionda, oi biondi.
ai piedi del versante destro della valle, appena sopra la sede principale del museo di Valmaggia, giace il deposito di una grande frana causata dal crollo della parete rocciosa situata a circa 300 metri più in alto. Fra questi grandi blocchi, su una superficie di circa 2 ettari, furono scavate oltre 60 cantine che formano il nucleo dei grotti. Una rete di angusti sentieri percorre l'intera area, oggi in gran parte abbandonata, e rende possibile l'accesso a tutti i vani, a volte molto profondi. I grotti, anfratti naturali scavati e adattati come rifugi, sono stati a lungo utilizzati per conservare prodotti e per soddisfare altri bisogni essenziali tipici di un'economia di sussistenza. Detto questo, buongiorno e benvenuta Deborah Briccola, docente e ricercatrice alla SUPSI e responsabile del progetto Interreg Ruralps per la parte svizzera del restauro del comparto dei grotti.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Dunque, quanto ho letto io, naturalmente l'ho preso dal sito del Museo di Valmaggia, dunque per riuscire a cominciare a vedere quello che, di cui parleremo, perché siamo proprio al museo oggi, più tardi racconteremo del museo, della sua apertura, delle mostre eccetera eccetera, ma adesso vogliamo soffermarci proprio sui grotti perché hanno da sempre avuto una funzione importantissima, soprattutto ai tempi, ma ancora oggi vogliamo farli rivivere.
Sì, esattamente. Il comparto dei grotti di Cevio è un comparto, come dicevi appunto all'inizio, di parecchio esteso, di 20.000 metri quadrati, con addirittura 69 grotti che sono delle costruzioni sotto roccia, utilizzate appunto, come dicevi, nel passato principalmente come cantine per la conservazione dei prodotti appunto della mazza, latticini e anche vino, e oggi vogliamo appunto valorizzare ulteriormente questi elementi andando a intervenire con un progetto che si snoda su 4 ambiti: quello forestale, quello architettonico, quello didattico e socio-economico.
Deborah, hai detto forestale?
Sì.
L'hai detto?
L'ho detto, confermo.
E allora salutiamo anche il nostro secondo ospite di oggi, Thomas Schisser, capo ufficio forestale settimo circondario. Buongiorno Thomas.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti anche da parte mia.
Dunque, responsabile per la parte forestale di questo progetto, quindi più assi per spiegare questo progetto. Oggi ci soffermeremo su 2 di questi assi, sulla parte diciamo del bosco castanile e sulla parte invece proprio del restauro di questi oggetti. Deborah, dicevi, sono addirittura 69, però sono molto diversi tra loro.
Sì, è vero, questi grotti sono molto diversi fra loro, sia in termini di proprietà, perché alcuni sono di proprietà del museo, altri appunto di proprietari privati, e questo nell'ambito appunto della valorizzazione comporta una serie di accorgimenti per quanto riguarda la gestione di questo progetto, che parte innanzitutto con quello che è un inventario di tutte queste costruzioni sotto roccia qui accanto al museo, e che prosegue poi con un rilievo di tutti questi oggetti, sia del comparto nella sua complessità che di ciascuna appunto delle varie tipologie di questi grotti che troviamo nel sito.
Deborah, c'è qualcuno che definisce questo, possiamo dire, comparto di grotti un vero Ballenberg dei grotti? Vuoi dire anche chi lo definisce così?
Sì, questa è una definizione che ho sentito più volte dal presidente del Museo di Valmaggia, Elio Genazzi, e che è assolutamente condivisibile anche nell'ottica appunto proprio del progetto Interreg, che mira non solo alla rigenerazione delle architetture rurali e alpine, ma anche a una loro fruizione sostenibile, quindi sia in termini di patrimonio materiale che immateriale, perché appunto il valore di questi grotti è evidente anche nell'ottica di un senso di appartenenza della comunità a questi luoghi.
Senso di appartenenza della comunità a questi luoghi, beh, hanno un valore emotivo, hanno un valore storico, hanno un valore architettonico, hanno tantissimi valori questi grotti. In generale, quando si parla di grotti, ci sono questi tanti valori, e soprattutto poi se si parla della Valle Maggia e della difficoltà nello scavare questi anfratti sotto questi massi, penso che sia davvero importante il vostro lavoro.
Sì, lo è, soprattutto nella misura in cui, come dicevi, dal momento che ci sono più valori da preservare e da consegnare a quelle che sono le generazioni future, il progetto dovrà essere in grado, e questo è lo spirito con cui è partito, di dare una logica strutturata e coreografata a tutti questi aspetti, quindi l'aspetto legato alla conservazione del patrimonio materiale, ma anche soprattutto poi nella misura appunto dell'obiettivo più didattico e socio-economico di poi far rivivere questi luoghi, quindi sì, un Ballenberg dei grotti, ma vivo, vissuto e vivibile anche dalla comunità appunto e da tutti i fruitori.
Parliamo di Baukultur.
Sì, si tratta di quella che è la cultura della costruzione, e il progetto si inserisce in questa sotto più aspetti. La Baukultur è appunto la cultura della costruzione, e è un'attuale, diciamo, politica a livello federale, si articola su una serie di criteri, tra questi appunto la gestione, l'ambiente, l'economia, il senso di appartenenza, appunto il genius loci, la bellezza, la funzionalità, il contesto e l'inclusione. E quindi vediamo che il progetto di valorizzazione dei grotti di Cevio ben aderisce a quello che è anche questo aspetto, ecco, questa strategia.
Continueremo a parlare naturalmente di questo progetto, ma è arrivato il tempo della musica, e naturalmente musica a tema, c'è Bella Valmaggina, ce la canta Flavio Caldelari.
Aspettare bel fiore di primavera, noi ti vogliamo festeggiare.
In diretta oggi dalla Valmaggia con tanti ospiti che arriveranno qui oggi al museo per parlare della loro valle, ma non solo, anche di questo progetto importante che riguarda proprio i grotti della Valmaggia. Allora, Thomas Schisser, capo ufficio forestale settimo circondario, responsabile per la parte forestale di questo progetto. Si parla di un bosco castanile, una selva castanile, insomma c'è tanto castagno in Valle Maggia.
Sì, se penso a Cevio, ecco, visto che si parlava di un recupero della zona grotti di 20.000 metri quadri, qua a Cevio la selva castanile sono 30.000 metri quadri da recuperare, da ripristinare. A livello di Valle Maggia, vabbè, al momento abbiamo recuperato 40 ettari di selve castanili, quindi sono 40.000 metri quadri, e diciamo abbiamo ancora una decina di ettari. Chiaramente se poi vado più in là a livello cantonale su delle Alpi cambiano, ecco, le cifre.
Quando si dice ripristinare una selva castanile, che cosa vuol dire, Thomas? Nello specifico bisogna entrare, pulire, ridare nuova vita a questi alberi, cercare di lasciare lo spazio anche affinché respirino, stiano bene?
Esatto, allora si tratta di ripristinare la forma tradizionale agroforestale di gestione, quindi si lasciano i castagni secolari, lì si dà luce e spazio e si tagliano tutto il resto delle piante, magari si lascia qualche arbusto raro e poi si fa ricrescere l'erba, che è importante perché poi si pensa anche di pascolare, di fare una gestione agricola.
E certo, la vera selva castanile nell'immaginario comune è quella dove si vedono questi alberi meravigliosi e sotto c'è il prato.
Esattamente, esattamente. Il prato, l'erba, i fiori che poi servono anche al picchio, alla lepre comune, oppure anche alla capra e alle pecore e al limite anche agli asini, ma non troppi, ecco.
Ecco, di quali castagni stiamo parlando? Quali varietà? Perché spesso in una selva castanile si trovano diversi castagni.
Sì, diciamo che sono conosciute a livello cantonale una cinquantina, diciamo no, conosciute di più. Attualmente esistenti ancora una cinquantina di varietà. Noi abbiamo, se penso alla Valbavona, la Luina, la Verdesa soprattutto, però non è che abbiamo tantissime varietà qua in valle, però a livello cantonale, a livello sud delle Alpi cambia già.
Avete anche degli arbusti invasivi, avete comunque dovuto lavorare su delle piante che vanno eliminate perché sono nocive?
Esattamente, noi abbiamo nello specifico proprio la zona dei grotti. Ormai noi forestali pensiamo di vedere tutto, poi non vediamo tutto lo stesso, no? E cos'è successo? Che negli ultimi 50-60 anni si è sviluppato l'ailanto, Ailanthus altissima, l'albero del paradiso, anche tradotto dal tedesco l'albero degli dei, che viene dall'Asia, e questa è un'invasiva importante perché è una specie pioniere, produce un sacco di polloni radicali e da ceppaia e poi probabilmente emana delle sostanze che frenano la crescita delle altre specie. In poche parole, dominano loro e diventano monocoltura.
E certo, quindi avete già iniziato a lavorare su questo?
Esatto, abbiamo un progetto in corso, è praticamente l'ente esecutore è il comune di Cevio. Il progetto è stato allestito al nostro ufficio, dal forestale di settore Marco Donni, che segue anche i lavori, e abbiamo praticamente già tagliato e o cercinato praticamente tutti gli ailanti che ci sono nella zona dei grotti. Cercinato dobbiamo fare attenzione perché secca in piedi, e poi però dobbiamo fare modo di tagliarli poi una volta che sono morti, così non rigettano più da ceppaia e dai poloni radicali. Dobbiamo poi praticamente fare un taglio in pianta con l'elicottero e sboscarli, perché se no mi cadono sui grotti e dopo penso che il museo non è così contento con noi.
Eh no, ma il fatto di, Thomas, cercare di rendere più fruibile questa zona, questo comparto dei grotti, anche attraverso la pulizia di quello che è il bosco, vuol dire comunque riuscire a rivedere una strada, un sentiero, a rendere ancora più accessibili questi luoghi?
Sì, di per sé i sentieri, le tracce ci sono già, col recupero della selva castanile tra l'altro si recupera anche un sentiero che sarebbe bello poi girare nei grotti e poi andare verso monte del paese di Cevio, della piazza, e lì abbiamo la selva. E giustamente dobbiamo eliminare queste neofite oppure anche le piante pericolanti. Non dobbiamo neanche togliere tutte le piante perché comunque ci proteggono, e poi proteggono anche dall'estrema insolazione i grotti, visto poi i cambiamenti climatici in atto con queste temperature che aumentano sempre di più. Diciamo che l'ombra di un albero ben venga. Ecco.
Certo, assolutamente. Thomas, selva castanile vuol dire anche nel periodo giusto naturalmente la raccolta dei frutti, quindi delle castagne, ma sono tutti alberi sani, non si parla più di malattie legate al castagno?
Allora, qui è un tema molto importante, delicato. Sono le piante che ci sono nella selva castanile di Cevio, sono chiaramente mature, avranno i loro 200, 300, magari anche 400 anni. Alcune sono molto sane, altre meno. Il problema è che c'è un ritorno non tanto del cancro corticale del castagno, che è meno problematico, ma del mal dell'inchiostro e poi cambiamenti climatici. Troppo umido come il 2014 o come purtroppo l'anno scorso, o troppo secco, non fa bene al castagno. Il castagno è una pianta che va coltivata, curata, e appena c'è qualcosa che arriva dall'esterno che non è molto chiaro, ne soffre tanto.
È cagionevole. Nel senso che prende subito, insomma, appena le condizioni non vanno bene.
Soffre abbastanza.
Si ammala.
Abbiamo visto. Poi non è l'unico, però va curato. È una pianta, una bella pianta. Era l'albero del pane, adesso è l'albero della biodiversità, lo chiamerei un po' così, della storia della cultura anche. Però va curato, va gestito.
E nella selva castanile, proprio del comparto dei grotti, qui a Cevio, le persone possono entrare e raccogliere le castagne?
Sì, diciamo che dobbiamo pensare che sono di proprietà privata. Poi ci sarà, una volta, appunto c'è il museo di Cevio, che finalmente abbiamo trovato un ente esecutore, un ente promotore, grazie a Elio e Genazzi in particolare. Possiamo portare avanti questo progetto. Devono essere d'accordo anche i proprietari privati, di pubblico c'è una parte del patriziato Cevelinescio, ma chiaramente se il privato poi dice no, che io questa pianta sono le mie castagne, vabbè, dopo. Però di principio si arriverà a una convenzione e si dirà: guarda, è usufruibile o le castagne vengono sfruttate dal gestore agricolo, oppure sono poi libere alla popolazione e poi anche si spera poi anche di organizzare una festa, una castagnata, ecco, in questo senso.
Siamo già alla festa.
Siamo agli inizi, perché è già dal 2005 che tentiamo di recuperare queste selve. Però adesso mi sa che tiriamo in gol, perché da quando è arrivato Elio mi ha subito contattato e ha detto: guarda Thomas, ho sentito del recupero delle selve, sarebbe bello il connubio con i grotti. E sì, perfetto.
E si va.
E quindi si va.
Benissimo, benissimo. Andiamo anche con la musica, ma prima vi ricordo il nostro numero di telefono per chiamarci in diretta, perché è arrivato il momento di aprire le linee telefoniche 0848030808, se volete chiamarci adesso in diretta per parlare con Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, ma anche i nostri ospiti di oggi. Quindi tema castagno, selve castanile, grotti, se avete dei ricordi, se avete delle suggestioni da raccontarci rispetto ai grotti e ai castagni, beh, noi oggi dedichiamo proprio questa puntata a queste due tematiche. Dunque 0848 030808 per chiamarci, invece c'è sempre il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113. Un po' di musica e poi, come detto, linea, parola a tutti voi.
Tanta gente lo dice che mi me la godo, verità. Tanta gente lo
0848030808, il numero per chiamarci in diretta, lo stesso numero che ha composto Laura. Buongiorno e benvenuta, Laura.
Buongiorno, noi abbiamo in giardino dei topi, dei campagnoli, non so che cosa sono, che fanno dei buchi e ci sono entrati anche nell'orto che ha incominciato a vangare. Ruga su da partout, cosa possiamo usare per toglierli?
Vangano anche loro, solo metodi esclusivamente rispettosi dell'animale, Tiziano.
Sì, buongiorno signora.
Buongiorno.
È una brutta compagnia i campagnoli nell'orto, perché fanno tantissimi danni. E qui l'unica soluzione, diciamo, a livello biologico, a parte il gatto che sicuramente qualche campagnolo può prenderlo anche se non li mangia, è quello di installare questi congegni, diciamo, repellenti, che fanno semplicemente scappare, lavorano con gli ultrasuoni e tengono lontano un po' anche questi campagnoli.
L'abbiamo già quello.
Non a livello ecologico. Ci sono naturalmente dei mezzi, ma non sono più ecologici. Naturalmente ci sono delle specie di fontanelle che provocano del gas che si mettono nelle gallerie dei topi e lì fanno naturalmente sparire questa compagnia, diciamo, indesiderata. Però
a livello ecologico.
Non c'è assolutamente niente.
Non si può. E allora installeremo ancora quei cosi lì elettronici, ne abbiamo solo uno, ne mettiamo ancora uno a vedere.
Sì.
Grazie mille, signor Baratella.
Grazie.
Massimo le telefono
grazie.
Ancora. Grazie Lara, complimenti per la trasmissione.
Grazie Laura, grazie mille.
Il vento mi porta via la parola, il vento.
Ma oggi a tutti il vento porta via la parola. Grazie Laura, una buona domenica. Io ne approfitto per ricordarvi che assolutamente quando si parla di queste tematiche legate a prodotti che vengono utilizzati per scacciare altri animali, mi raccomando, perché qualsiasi veleno venga utilizzato può essere poi mangiato da altri animali, quindi mi riferisco a gufi piuttosto che altri animali che possono venire avvelenati dalle esche che vengono ingerite dai topi. Quindi per favore fate molta attenzione, alcuni di questi prodotti necessitano di avere il patentino fitosanitario per essere acquistati, quindi per favore non sottovalutate questa tematica importante. Allora, continuiamo con Alfredo Baratella, perché so che a proposito di consigli utili appunto contro gli indesiderati topi nell'orto o nei giardini, Alfredo, qualche consiglio assolutamente bio e naturale tu ce l'avresti da darci.
Beh, per il giardino la questione è un po' differente, perché non andiamo a coltivare delle piante che poi devono essere consumate o delle piante che sono molto appetibili per i topolini. Esistono però delle piante che vengono considerate repellenti, come per esempio l'Euphorbia latiris, come per esempio anche altri rizomi che emanano un odore sgradevole per le talpe, per i topi. Per quanto concerne il giardino, per esempio, se iniziano a creare delle gallerie sottoterra e si vedono questi cumuli di terra, il consiglio è quello di semplicemente spianare la terra e lasciarli, perché di solito dopo che hanno fatto la loro rete di gallerie non vanno a creare grossi problemi, soprattutto le talpe. E devo dire che mettendo questi repellenti, esistono dei repellenti che mandano degli ultrasuoni nel suolo, ma anche sopra, io ho risolto diversi problemi con topi, ghiri, con questi piccoli roditori. Chiaramente devono essere dei congegni che emettono dei segnali abbastanza forti che li disturbano, e questo, devo dire, funziona abbastanza bene.
Grazie Alfredo, sì, ricordiamoci anche l'importanza, insomma, nella tutela dei nostri bambini e quindi di tutti coloro che possono accedere al giardino o all'orto. A proposito di orto, Tiziano Pedrinis, semina di pomodori e zucchine, ci siamo?
Sì, ci siamo, c'è sicuramente qualcuno che l'ha già fatto, però bisogna calcolare che per produrre una pianta di pomodoro, melanzane e peperone sono necessarie circa 5 settimane, quindi calcolando che la messa a dimora ideale, diciamo almeno nelle zone di pianure collinari, è l'inizio di maggio, è il momento senz'altro di procedere. È abbastanza facile dire, aggiungerei anche piante della famiglia delle cucurbitacee, quindi cetrioli, zucchine sono abbastanza facili da produrre, quindi anche per queste piante è il momento di procedere. Quali sono potrebbero essere le difficoltà? Partirei non più dal seme, di cui mi sono già occupato per le semine dirette a dimora, quindi bisogna disporre di un seme di qualità capace di germinare, ma per quanto concerne il materiale necessario, naturalmente bisognerebbe avere dei contenitori, vanno benissimo anche i vasetti dello yogurt oppure dei vasetti di plastica che si possono acquistare sul mercato, oppure anche questi contenitori appositi. Magari l'anno scorso abbiamo acquistato delle piantine da fiori, potremmo usare quest'anno per la produzione delle nostre piantine di queste specie. Necessario naturalmente anche un buon terriccio, e qui io dico sempre acquistare un terriccio professionale adatto per le semine, quindi un terriccio di qualità, un prodotto di qualità, in modo che non rischiamo di avere delle sgradite sorprese. Importante avere un luogo luminoso con una temperatura relativamente elevata, quindi queste piante sono tutte originarie dei paesi caldi, per queste piante è necessario avere un luogo dove possiamo garantire una temperatura di 15-20 gradi, anche 25 gradi in certi momenti, e questo facilita naturalmente la germinazione, la velocità di germinazione. E coprire eventualmente questi contenitori magari mettendolo sopra una lastra di vetro oppure anche un laminato plastico, in modo da attivare la germinazione, nel senso che manteniamo più facilmente l'umidità a livello del seme, poiché il seme per germinare ha bisogno sì di calore, ma ha bisogno anche di una certa umidità. Possiamo eventualmente anche seminare in cassette, invece che seminare direttamente nel contenitore definitivo, possiamo seminare in cassetto e poi procedere al trapianto di questi germogli fra una quindicina di giorni, quando hanno sviluppato i cotiledoni, così da guadagnare un po' di spazio. Possibile anche seminare due semi in ogni contenitore e poi eliminare la piantina, lasciarne una sola, scegliendo la più vigorosa. E poi anche un consiglio che posso dare è quello di mettere, prima della semina, di mettere questi semini a bagno per una notte nell'acqua tiepida, e questo facilita o diciamo velocizza la germinazione, per il fatto che assumendo direttamente l'acqua questo processo è automaticamente velocizzato. Abbiamo già parlato del luogo luminoso, qui si può benissimo mettere queste piantine in una finestra, chi ha una veranda è il luogo ideale, e eventualmente durante il giorno, una volta che la germinazione è venuta, portarle all'esterno e rientrarle durante la notte. Questo un po' le basi per produrre delle piantine per chi naturalmente non procederà all'acquisto direttamente presso i grandi distributori oppure presso il commercio specializzato. Naturalmente per chi vuol generalmente produce delle piantine per se stesso e chi ha magari una selezione personale sia di zucchine, sia di pomodori, sia di melanzane, magari vecchie varietà che qualcuno ha conservato, è naturalmente un sistema che può senz'altro entrare in considerazione.
Ma dà più soddisfazione così piuttosto che comprare la piantina?
Naturalmente, diciamo i più appassionati normalmente procedono loro stessi alla produzione delle piantine.
Però poi non puoi dare la colpa a nessuno, non puoi dire la piantina, l'ho comprata una piantina che non valeva niente.
E chiaramente questo è un po' il vantaggio.
Abbiamo Giovanna in linea, buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno, grazie. No, io ho una pianta di olivo, veramente su un vaso, però sta diventando brutta, c'ha le foglie che iniziano a diventare nere, anche il gambo, il stelo, diciamo così, e perde le foglie, non so cosa fare.
Alfredo.
Sì, allora, chiaramente un ulivo in vaso è senz'altro qualcosa di difficile da portare avanti in modo sano. Se poi questo vaso è lo stesso da diversi anni, l'ulivo sicuramente soffrirà, perché avrà bisogno di andare in profondità nel suolo e avere un suolo soprattutto anche drenato. Ora, se non ha la possibilità di piantarlo all'esterno, io le consiglierei di mettere un vaso più grande, in modo tale che per qualche anno possa ancora vegetare bene. Dopo il travaso, ecco che eseguirei un po' di potatura. Per le foglie nere e i rami neri dovrei capire se si tratta di un attacco fungino, come per esempio potrebbe essere una fumaggine magari dovuta a un attacco di afidi forse dell'anno scorso, o se invece si tratta di qualcos'altro. Se riesce a inviarci una foto, magari riesco a essere più preciso.
Va bene, io la ringrazio tantissimo. È molto interessante questa trasmissione, mi piace tanto. Buona giornata.
Grazie, grazie Giovanna, grazie della sua telefonata. Buona domenica. Un'ascoltatrice ci manda una domanda, allora, per Alfredo Baratella. Lei dice: ho una termopompa e ad una distanza di 4-7 metri ha delle piante, delle serenelle, rose, degli arbusti. Vorrebbe sapere, Alfredo, se l'aria fredda che produce la termopompa può fare male alle sue piante.
Allora, l'aria fredda la produce solamente durante il riscaldamento, quando le serenelle non hanno foglie, dunque non fa nessun problema. Potrebbe creare dei problemi invece delle sempreverdi o delle piante mediterranee, come per esempio se ci fossero vicine, adesso 7 metri è già bella distante, ma se ci fosse nel raggio di 3-4 metri, piante come oleandri, piante come mirti, che mantengono le foglie, ulivi, allora sì, potrebbe creare dei problemi, perché spesso le zone dove arriva questo flusso di aria fredda potrebbe anche ghiacciare. Serenelle direi di no.
Perfetto, abbiamo risposto anche a questa ascoltatrice. È arrivata Orietta Berti.
E la violetta la va.
Si è concluso la scorsa domenica il celebre evento primaverile dedicato alle camelie a Locarno, ma se avete ancora voglia di riempirvi gli occhi di bellezza, vi ricordo che il Parco Botanico del Gambarogno, tra Piazzogna e Vairano, nella riviera del Gambarogno, su una superficie complessiva di oltre 20.000 metri quadrati, vi sono circa 1.000 qualità diverse di camelie e quasi 600 di magnolie. per non contare le azalee, le peonie, i rododendri, attorniate da pini, ginepri, ederi e abeti esotici o rari in Europa. Dall'inizio del 2000 il parco è gestito dalla Fondazione Parco Botanico del Gambarogno, che assicura la continuità di questa preziosa offerta paesaggistica, botanica e culturale. Tutte le informazioni le trovate sul sito eisenhut.ch. Salutiamo Reto Eisenhut. Abbiamo anche potuto godere delle immagini viste al quotidiano durante appunto la scorsa settimana, immagini girate proprio nel parco, e quindi se avete voglia di una visita, perché no, è davvero qualcosa di meraviglioso che fa bene agli occhi. Ma torniamo ai grotti, perché qui in Valle Maggia il comparto dei grotti è un tema importante per il museo, ma non solo, credo proprio per tutta la popolazione. Cantine a ventilazione interna e questi grotti sono davvero un lavoro, possiamo dire, a livello si può parlare di architettura. Deborah Bricola, docente, ricercatrice alla SUPSI, si può parlare di architettura, cioè erano lavori studiati. Quando si progettava un grotto, si scavava in un certo modo, ci vuole anche tutta quella che è il giro giusto che deve fare l'aria. Da dove arriva l'aria? Dalla montagna?
Allora, sì, sicuramente si può parlare di architettura e parlerei in realtà di simbiosi tra l'uomo e la pietra. Quindi di pietra sono fatti i blocchi di questa frana e chiaramente di pietra sono poi tutte le costruzioni che sono state realizzate per chiudere gli anfratti generati appunto da questi blocchi di roccia che si sono poi depositati sul versante destro della valle. E l'area di cui parlavi in realtà è un moto, diciamo, del tutto naturale, che è legato alla presenza di queste cavità e di questi anfratti. Quindi quello che succede di fatto è che la temperatura all'interno dei grotti è costante, circa 10-12 gradi, cosa che li rende appunto assolutamente adatti all'epoca come oggi, previa appunto rifunzionalizzazione, come cantine. Quindi quando siamo in estate, di fatto quello che succede è che l'aria calda entra dalla parte, diciamo, superiore di questa frana e diciamo fluisce attraverso questi anfratti naturali. D'inverno il moto convettivo appunto dell'aria che si crea è il contrario, e proprio questa circolazione d'aria, che è garantita attraverso gli sfiaderò, permette la temperatura costante di cui si parlava. Quindi è un fenomeno del tutto naturale che testimonia ancora di più come questo specifico luogo sia adatto a questo tipo di utilizzo, di funzione.
Ma una volta quindi venivano riposti dentro ai grotti appunto i viveri, quindi da prodotti caseari piuttosto che vino, piuttosto che salumi. Ecco, però c'è una grande differenza tra come si conservano alcuni alimenti. I grotti sono fatti per meglio conservare quale alimento?
Allora, i grotti appunto in passato venivano utilizzati per un po' anche come cantina, come magazzino appunto per tutti questi elementi. Ora, come dicevamo prima, per quanto riguarda soprattutto i formaggi e il vino, che era anche una produzione diciamo anni fa tipica di queste zone.
E quindi adesso in Valle Maggia si sta lavorando, Deborah, per questo grande progetto di ripristino di questa zona, quindi grotti, ma non solo, anche Bosco Castanile. Thomas Schisser, abbiamo raccontato del vostro lavoro di ripristino proprio del Bosco Castanile. Diciamo che quando si parla di bosco il lavoro è continuo, perenne, e non c'è mai una fine, e bisogna avere, come dico sempre quando ho di fronte a me un forestale, bisogna avere questo occhio che guarda lontanissimo. Non si può pensare di fermarsi ad oggi, osservare il bosco e dire ci siamo. Assolutamente, poi quando si ha a che fare con un territorio come quello della Valmaggia, dove siamo davvero immersi da siamo in questo momento siamo a Cevio e quindi vediamo ai nostri lati quanto siano dominanti le montagne, ma è vero, bisogna comunque pensare sempre al futuro.
Sì, corretto, dobbiamo pensare che innanzitutto il bosco non si sviluppa in 50-100 anni, ci sono piante che arrivano a 500-1000 anni e oltre. Quindi una nostra vita non è assolutamente sufficiente. E poi dobbiamo pensare, come hai detto tu giustamente, abbiamo le montagne che sono ricoperte perlomeno dal 50% d'area forestale, da bosco, con le sue determinate funzioni, e la principale chiaramente è la funzione di protezione dai pericoli naturali. Visto che oggi si parla di selve e castanili, lì aggiungerei l'altra funzione importantissima, la biodiversità e il paesaggio. E niente, queste funzioni vanno monitorate, gestite, curate, e penso e spero anche con le prossime generazioni, anche dopo la mia presenza in valle, ecco.
In questo momento il bosco, parliamo in maniera generale naturalmente, in Valle Maggia come sta?
Ma diciamo che quasi meglio che altre zone del cantone, se penso alla siccità che c'è stata recentemente nel sottocenere, chiaramente lì il suolo geologico e calcareo è un po' diverso, sicuramente la popolazione là ha visto le piante perdere le foglie o le foglie che diventavano rosse, superfici veramente molto estese. Da noi per fortuna non abbiamo avuto questo problema. All'inizio della valle si vede la moria del castagno, si vede, è vero, però per il resto va ancora. Abbiamo un po' problema col frassino, ma quello è un po' ovunque nel cantone. Il frassino è una specie che è stata colpita da un fungo, e tra l'altro ho notato anche di recente un attacco probabilmente secondario dal bostrico, dallo scolitide del frassino, e non guarda fuori bene, ecco, in questo senso. Mentre sono tranquillo per il momento col faggio, il tiglio, e anche la quercia fatica un po', la quercia, la rovere, fatica. Pensavamo che fosse una specie che resistesse bene ai cambiamenti climatici, probabilmente è un aspetto, sono cause diverse, non è solo la siccità, ma fatica. Se si guarda il bosco della Rovarina, per esempio, tra Gordevio e i Ronchini di Aurigeno, si guarda in alto sui 1000 metri e sta deperendo completamente.
È l'osservazione anche naturalmente stare sempre addosso a ogni metro quadrato del territorio rientra nei vostri lavori di forestale. Nessuno deve essere fuori dall'occhio vigile del forestale, perché è fondamentale sapere, conoscere tutta la valle. Si parla di circondari proprio per questo, ognuno ha la propria visione, il proprio comparto da osservare, da curare nei minimi dettagli.
Esattamente, cioè anche quando c'è un evento naturale, può essere una valanga che scende, un crollo di roccia, un alluvionamento, noi dobbiamo allestire praticamente si chiama del catasto degli eventi naturali, e in più dobbiamo girare per il territorio, vedere se c'è un attacco da bostrico che attacca l'abete rosso. L'anno scorso non è stato tanto il caso, fortunatamente, perché è venuto anche tanto a piovere, e sfortunatamente quelle precipitazioni sappiamo cosa ha causato nell'alta valle. Però sì, il forestale è un uomo di terreno, gira, vede, osserva, e poi deve anche, in collaborazione con gli enti, comuni, patriziati e quant'altro, deve anche garantire la funzione del bosco, ecco, le varie funzioni del bosco.
Un altro uomo da terreno è il giardiniere. Allora, Alfredo Baratella, andiamo un po' nei prati e nei nostri giardini. Vogliamo sempre dei bei prati fioriti, ma naturalmente l'aspetto forse più negativo è quello della manutenzione di questi giardini fioriti. Bisogna irrigare, bisogna concimare, bisogna evitare che arrivino le malattie da fungo. Qualche consiglio utile?
Beh, da questa trasmissione sono arrivati diversi assist in questo, a questo riguardo. Si parlava di queste neofite, di queste piante che sono arrivate dall'estero, magari anche diversi anni fa, e purtroppo noi giardinieri abbiamo contribuito parecchio a questo, cercando di portare nei nostri giardini delle specie che poi sono un po' scappate anche negli ambiti naturali. Dunque il consiglio è senz'altro quello di cercare delle piante sì che possono essere decorative, ma che non abbiano delle caratteristiche invasive, e il professionista questo lo deve sapere e deve senz'altro saper consigliare anche il proprio cliente, il proprio amico del giardino. Per quanto concerne i tappeti erbosi, lì potremmo veramente fare qualche cosa per la biodiversità, e devo dire che le cose stanno cambiando rispetto a quello che era l'idea del tappeto erboso diciamo una decina di anni fa. Le persone sono sempre più sensibili a questo argomento e di conseguenza sono sempre più propense a seminare, soprattutto nelle scarpate, in ambiti che non sono direttamente visibili ma possono essere fruibili poi durante l'estate, dei prati fioriti. Questi possono davvero regalare delle sorprese e delle bellissime fioriture durante la primavera e le prime parti dell'estate. E darei un consiglio, anche visto che stiamo parlando di biodiversità: la biodiversità manteniamola con delle specie autoctone. Dunque ci sono delle ottime aziende svizzere che fanno delle ricerche in questo senso e che riproducono le sementi che crescono da noi. In questo modo, soprattutto per quanto concerne le sementi di prato fiorito, eviteremo di portare all'interno dei nostri giardini delle potenziali neofite. Questo senz'altro è qualche cosa da tenere presente. Per quanto concerne poi la manutenzione, in un tappeto erboso le manutenzioni sono veramente altissime. Noi giardinieri lo sappiamo bene perché è quello che ci fa guadagnare più di tutto. Dunque i tappeti erbosi vanno tagliati ogni settimana, vanno concimati 4-5 volte, poi bisogna lottare contro le malerbe, contro il pabio. Un prato fiorito no, un prato fiorito, oltre che essere molto bello, regala delle bellissime fioriture. Chiaramente forse durante l'estate rischierà di essere un po' giallino, perché non lo si deve bagnare, non lo si deve concimare e lo si taglia solo una volta all'anno. Perché non invece fare qualche cosa di misto, magari lasciare un prato fiorito per le grandi superfici e tagliare in modo un po' più basso dei sentieri per poterlo andare a vedere, per poterlo andare a visitare durante l'estate. Questo potrebbe eventualmente essere una buona alternativa.
Grazie Alfredo Baratella, grazie anche a Tiziano Pedrinis, a Thomas Schisser e a Deborah Briccola per essere stati con noi oggi. Tra pochissimo la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. Nostranidelticino.ch